Infatti io riprendo un attimo quello che hai detto, specialmente l'ultima parte di quello che sta succedendo adesso in questi giorni. Infatti anch'io mi sono sentita abbastanza male quando subito dopo i fatti anche del Libano di una settimana fa sono apparsi in televisione un giorno, due al massimo, poi non se n'è più parlato per quanto riguarda i morti del Libano, così come quello purtroppo attentato in Turchia poco prima delle elezioni, poi c'è l'aereo russo e poi tutto superato dai fatti di Parigi. Non voglio qua svilire i fatti di quello che è successo, per l'amor del cielo, perché sono cose inimmaginabili che non devono assolutamente succedere perché sono sempre persone civili normali che ci rimettono. Però il problema è che quando succedono questi attentati, queste cose fuori da noi, fuori dall'Europa, lontano da noi, succedono in Libia, in Afghanistan, in Pakistan, in Libano, in Cisgiordania, a Gerusalemme, eccetera, sono vissuti così, sono lontani, succedono da sempre, quindi non è che se ne faccia caso più di tanto, se ne parla, se ne discute, ma finito lì. Quando succedono a casa nostra assumono già un effetto diverso perché noi, e qui riusciamo a scoprire cosa significa vivere giorno per giorno nella paura, nella morte, nella guerra. Finché non ci tocca da vicino queste cose non succedono. Però la reazione che è stata, purtroppo quello che abbiamo visto in tanti momenti, è stata proprio una reazione di pancia, perché occhio per occhio, quasi da tutte le parti, da quello che si è potuto leggere su Facebook e in altre cose. E senza poi invece porsi delle domande, perché siamo arrivati a questo punto, chi c'è dietro l'ISIS o Daesh come cavolo si chiama? Chi è che li finanzia, e come siamo arrivati a questo e qual è la nostra responsabilità come Occidente, cosa abbiamo fatto in tutto questo periodo, perché quando c'era da fare la guerra da qualsiasi altra parte andava bene, tanto i morti non erano i nostri, erano i loro, però adesso cambia tutte le cose, quindi come oggi ho sentito prima di uscire stamattina, tra l'altro, da, non so in quale rete, adesso non mi ricordo, un professore che diceva che gli ponevano appunto la domanda come fare gli europei a sopravvivere su queste cose che succedono tutti i giorni. Lui ha detto che dobbiamo prendere esempio dal comportamento di Israele, del governo israeliano, perché il governo israeliano convive da anni contro la paura che salti per aria un tram, i bambini che vanno a scuola, che non arrivano, queste cose per gli attentati. Però loro come popolo vivono lo stesso bene perché continuano a divertirsi, andare a scuola, eccetera. Quindi dobbiamo prendere esempio dal popolo di Israele che ha imparato a convivere con queste cose. Però non ha detto, non ha parlato di occupazione, non ha parlato del perché, del per come. Quindi qualcuno che sente queste cose logicamente prende solo questa parte. Quindi Israele si difende da questi cose e i palestinesi sono tutti terroristi uguali. Quindi qua bisogna sempre fare dei distinguo, perché alla fine, specialmente i giovani o altre persone che non ne sanno, torniamo sempre alla famosa conoscenza, sussiste questo problema che noi continuamente ne parliamo. Per cui questo è il grosso problema. A questo punto poi della serata non la voglio fare più lunga a parlare io o Alfredo, volevo sapere appunto dal pubblico alcune domande oppure curiosità, qualche cosa da dover dire su quello che è stato detto qua questa sera. Qualcuno che rompa il ghiaccio. Bravo.
Ritengo opportuno, credo, affrontare anche questo settore generale, cominciare a fare un po' di più analisi delle classi, analisi quindi degli scontri intraclassi e intraclassi. Ovviamente il tema non può essere semplificato, ma certamente qui c'è, a mio modo di vedere, la radice del male e anche, credo, una motivazione più forte per arrivare a proporre ciò che tu proponi, sul quale io sono totalmente convinto, perché totalmente condivido, cioè la soluzione non è certo due popoli, due stati, ma è un unico stato, democratico, polirazziale, multietnico, come praticamente sono tutti gli stati del mondo, e non si capisce per quale motivo dobbiamo accettare che esistono degli stati razziali. Detto questo, credo che il dibattito sulla Palestina debba necessariamente inserirsi nel dibattito che i fatti di Parigi hanno innescato e stanno per innescare, stanno innescando, diciamo così, sui temi di politica estera, sempre rifiutando questa modalità di leggere il fenomeno come l'interesse della Francia, dell'Italia e via dicendo, ma cercando di specificare meglio l'interesse di classe in gioco, la sinistra italiana ha di nuovo di fronte a sé il problema della pace e della guerra e quindi dobbiamo certamente far confluire il dibattito sulla Palestina e Israele. Questa attuale tematica che rischia di spezzare nuovamente in due la specie italiana come avvenne ai tempi della prima guerra mondiale. Io naturalmente ritengo che la rivoluzione, da detto in lista, non perfetto, ritengo che la rivoluzione non si sporchi e che dobbiamo attualizzare oggi una politica di pace che è basata solo su classe sostenuta dei paesi. E colga che attualizzi l'esigenza di un nuovo internazionalismo, diciamo così, proletario, così intendiamo a loro, perché diversamente non sappiamo con chi combattere, con chi combattere che rimaniamo su di propagande, di demagogie terribili.
Se mi è concesso, volevo riprendere l'argomento dello Stato unico. E in Palestina ho chiesto a un ragazzo palestinese, io vedo che le cose sono messe tanto male che non faresti uno Stato unico, insomma, le condizioni sono talmente gravi, la sua risposta testuale mi ha detto, ma come fai a fare uno Stato unico con uno che mi dice? Tu sei un essere inferiore che puoi essere solo il tuo servo. Quella casa lì è mia per diritto divino, quella terra lì è mia per diritto divino. Io alla mattina quando esco di casa non so mai se alla sera rientro, se mi hanno messo in prigione oppure se mi hanno sparato. Io vorrei arrivare a fare una vita come fai tu, avere una famiglia, un lavoro, eccetera. Ma come fai a fare uno Stato unico fino a quando io non ho i suoi stessi diritti?
No. Prendiamo come riferimento, comincio a rispondere a questa domanda, prendiamo come riferimento il caso del Sudafrica. In un caso classico di apartheid, no? E che cos'è che ha portato al cambiamento? Il cambiamento è stato conseguenza di una campagna di boicottaggio, disinvestimenti e sanzioni, ma diciamo che all'inizio queste campagne cominciano come campagne di boicottaggio, no? Il disinvestimento lo possono fare, non so, le chiese per esempio le fanno. Le sanzioni le fanno i governi, no? E allora quella campagna lì di boicottaggio all'inizio, ha ottenuto risultati insieme alla lotta armata, bisogna ricordare, insieme alla lotta armata. Io ho avuto modo di incontrare a Beirut il sudafricano bianco Ronnie Curtis, che era il responsabile di questa cosa e che tra l'altro era alla testa delle truppe sudafricane che sono entrate a Bologna insieme alla brigata partigiana abruzzese e Maiella. Quindi c'è stata una lotta armata che fa parte del, quello sì, del diritto internazionale, no? E c'è stato il boicottaggio. Quando il boicottaggio ha preso, no? Ha cominciato a ottenere dei risultati notevoli, per una serie di ragioni storiche che non possono certamente essere applicate al caso di Israele, no? Sono cominciate le sanzioni. Al momento in cui sono cominciate le sanzioni dei paesi, il sistema è crollato su se stesso. Se andiamo a fare un'analisi di classe, no? Non è che nella situazione post-apartheid, no? I neri abbiano guadagnato posizioni sociali, insomma, no? Quello che è eliminato, che è stato eliminato è sostanzialmente uno stato di schiavitù, no? E il processo storico di, invece di superare diciamo, la diversità di classe è un processo che è affidato, diciamo, al tempo. Certamente noi dobbiamo in ogni occasione ritornare a fare dell'analisi di classe, e nel caso della Palestina l'analisi di classe è particolarmente interessante, no? Perché quel colonialismo di insediamento, apro una parentesi, perché non ho detto una cosa importante, il colonialismo di insediamento ha per sua natura, volendo espellere i nativi, una vocazione genocidaria, e quello che accade a Gaza è quello che Ilan Pappe chiama un genocidio incrementale. Se vogliamo andare a vedere la definizione di genocidio, no? E l'abbiamo voluta riportare integralmente nel libro, perché una giovane ragazza americana uccisa da un bulldozer israeliano a Gaza il 16 marzo del 2003, Rachel Corrie, ragazza di notevole sensibilità e di notevole umanità, ma allo stesso tempo di un notevole intuito politico, scrive alla madre: io ho l'impressione netta che siamo in una situazione di carattere genocidario, mandami qualche definizione. Noi abbiamo riportato la definizione prevista dall'ONU, no? E praticamente su 5 condizioni, basta una condizione perché ci sia genocidio, ce ne sono almeno 3 che a Gaza si applicano sistematicamente. Quindi una caratteristica del colonialismo di insediamento è proprio questa vocazione genocidaria. Nel libro troverete una serie di citazioni di esponenti politici che invocano il genocidio. Una di quelle che ha invocato l'uccisione delle madri perché evitino di far nascere dei serpenti è diventata ministro della giustizia. L'analisi nel caso della Palestina, lì ci sono effettivamente una situazione particolare, perché ci sta tutta la gerarchia della ANP, poi ci sono tutti i dipendenti dalla ANP, che è un'altra classe, no? Che riceve, che ha la certezza di avere uno stipendio sia pur basso, poi ci sono questa struttura militare, no? Non c'è una struttura operaia, perché tutto quanto questo è stato distrutto, e c'è alla base la classica struttura di carattere contadino, no? Che difende il suo metro quadro di terra, il suo diritto di... E quindi non solo in Palestina, ma in ogni situazione sono d'accordo che bisogna fare un'analisi di classe. Questo libro Tutti i titoli contengono la parola violenza, tranne uno, quello il quarto, dalle punizioni collettive alla violenza genocida, c'è sempre la parola violenza, ma c'era genocida insieme, no? E questo proprio perché descrivendo le operazioni militari abbiamo voluto mettere, sottolineare il fatto che tutte queste operazioni, come viene descritto molto bene da Enrico Bartolomei nei suoi capitoli, sono fatte non solo, sono fatte prevalentemente, o comunque sono fatte anche per, se non soprattutto per, no, provare le nuove armi. Ci sono dichiarazioni di personaggi di questo qui che dicono: ma io faccio pochi chilometri, arrivo al confine, provo la mia arma e torno a casa, ho le fotografie e posso, cioè, e le, dopo, perché sono così frequenti? Perché il progresso, lo sviluppo delle armi di varia natura da parte israeliana, no, è continuo, no? È continuo, e poi fornisce un apparato, una visione del mondo a sostegno, diciamo, del neoliberismo trionfante, della necessità del neoliberismo di frenare le immigrazioni, no? Alzare i muri, eccetera, eccetera. Gli israeliani forniscono un po' tutto, sono in grado di, ecco perché noi diciamo è l'industria israeliana della violenza. Ieri qualcuno ci ha suggerito che forse era meglio l'industria sionista della violenza, però insomma, non si può, nella costruzione di un libro, e noi non è che siamo, diciamo, scrittori per definizione, insomma c'è sempre la possibilità di migliorare. Ma un capitolo del libro che ha scritto Diana è Gaza e il piano di destabilizzazione e di frammentazione del Medio Oriente, cioè il tentativo di inquadrare la soluzione della Palestina, che non va mai esaminata da sola, no? Come una specie di un unicum, no? Di cui si possono spiegare le ragioni e le soluzioni, no? E allora Diana ha voluto scrivere questo capitolo, un quadro generale delle cose che sono accadute negli ultimi decenni e del quadro politico che c'è, geopolitico nel Medio Oriente, proprio per evitare che si parli di Palestina e non si parli di tutto il resto. Questo è uno dei capitoli che andrebbe immediatamente aggiornato, perché dal momento in cui è stato scritto sono accaduti gli eventi che voi conoscete. E comunque noi ci auguriamo di poter scrivere presto una seconda edizione, tenendo conto di tutte le osservazioni che stiamo raccogliendo in questi numerosi incontri.
Scusi, lei ha parlato del Sudafrica, se ricordo bene le cose sono cambiate molto quando gli Stati Uniti hanno aderito a questo fatto. Senza questo il Sudafrica sarebbe ancora nelle condizioni di allora. Poi c'è il fatto che l'ONU è un ente antidemocratico, praticamente governato da pochi, pertanto è un ente, e in più c'è quel godato di Obama che ha promesso e non ha mantenuto niente, e anche pochi giorni fa lui apertamente ha detto che non farà niente per la Palestina. Pertanto le cose sono messe veramente male, cioè fino a quando gli Stati Uniti non aderiranno veramente a un boicottaggio è vero, smetteranno di fare una politica estera di completo appoggio a Israele, le cose per questo non miglioreranno.
Allora, la campagna di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni sta avendo dei risultati particolarmente significativi proprio negli Stati Uniti, nei campus universitari, dove sono presenti molti studenti, anche molti studenti palestinesi, e in Inghilterra e nei paesi del, diciamo, del nord Europa. Il processo, quello che dà molto fastidio agli israeliani è non solo il boicottaggio economico, ma il boicottaggio accademico e culturale, essendo portati per loro, diciamo, per la loro storia a considerarsi, diciamo, il popolo eletto, no? Se il professor Vattimo rifiuta di partecipare a un seminario sul nichilismo ad Haifa, queste cose gli danno molto fastidio. Se un cantante famoso non va lì a cantare, gli danno, queste cose gli danno molto fastidio. E in Italia non siamo riusciti a organizzare un boicottaggio per ragioni che poi magari spiegheremo in un'altra occasione, se si vuole affrontare il tema del boicottaggio, è la conseguenza della frammentazione, no? Perché uno che sostiene la soluzione due popoli, due stati, non può dire che aderisce all'appello al boicottaggio, perché c'è dentro il diritto al ritorno dei profughi, quindi è in contraddizione con se stesso. Però certo, la campagna di boicottaggio deve ottenere risultati ancora maggiori, dopodiché qualche cosa si muove, dopodiché qualche cosa è inevitabile che si muova prima o poi, perché i contribuenti degli Stati Uniti non è che sono felici, la maggioranza, di finanziare Israele, no? Con gli schiaffoni che poi Israele regolarmente, no, rifila ai presidenti, ai vicepresidenti, al Parlamento, al Congresso americano, con questo qui che è andato lì con la pretesa di impedire l'accordo con l'Iran. Quindi anche la posizione degli Stati Uniti recentemente è una posizione non sostanzialmente cambiata, ma a mio parere, per quello poco che in quest'ultimo anno ho potuto leggere, perché se uno scrive non può leggere, o comunque può leggere di meno, no, la situazione degli Stati Uniti è certamente una situazione molto più, non dico critica, ma insomma un po' meno di coinvolgimento completo e radicale, no? Se il boicottaggio riuscirà ad avere, il boicottaggio in quanto tale, quello accademico e culturale in particolare, se riuscirà ad avere dei risultati significativi, cominceranno le sanzioni, e se cominciano le sanzioni il signor Netanyahu andrà a casa, e speriamo anche che non vada solamente a casa, ma davanti alla Corte Internazionale di Giustizia.
Infatti, per il boicottaggio, se noti, cioè il fatto che, visto che anche in Italia è stato presentato un disegno di legge da parte di Forza Italia, tutta la parte destra, che chi fa proprio il boicottaggio di prodotti oppure di culturali, eccetera, verso Israele, può essere soggetto a essere incriminato per razzismo. Cosa che in Francia è già successo, perché sono stati condannati alcune persone che hanno fatto questo boicottaggio verso Israele a un tot di, adesso non mi ricordo la cifra esatta, che dovranno pagare per quello che sono stati condannati in
tribunale.
Esatto, e anche in Italia questo disegno di legge è stato presentato, per cui se queste cose vengono fatte, evidentemente il boicottaggio comincia veramente a dare fastidio e bisogna aumentare purtroppo il lavoro del boicottaggio, quindi noi dobbiamo aumentare, perché se siamo noi stessi che facciamo queste cose, dopo può arrivare, diciamo, a influenzare le politiche anche americane nei confronti di Israele, eccetera, eccetera.
Io ho la sensazione che l'opinione pubblica italiana ed europea sia in questo momento investita da una campagna comunicativa che porta a contrapporre il mondo arabo musulmano al mondo cristiano e italiano. Ed è evidente che in questo clima andare a sostenere il boicottaggio, sul quale io è ancora difficile.
No, infatti, su questo sicuramente
è indispensabile inserire questa battaglia, questa iniziativa dentro un'iniziativa più vasta di affermazione, proposizione e lotta per una politica estera italiana e europea diversa, che ovviamente è riconosco in primo luogo che non si fanno operazioni militari stragiste. Da nessuna parte del mondo, tanto più in Medio Oriente, e tesa ovviamente a contestare, a boicottare gli interessi economici che si stanno contendendo quelle aree, che sono non solo i capitalismi occidentali, ma anche i capitalismi arabi. certo. E anche i terribili deluxe e troppo la fuori della Cina, in anni che ci arriverà. Dobbiamo fare uno sforzo di elaborazione culturale, ma anche di un aggiornamento di, come dire, dell'agenda politica,
no, quello senz'altro.
È una cosa in corso, informo che il coordinamento per la democrazia costituzionale proporrà un momento di dibattito pubblico aperto a tutti su questi temi, individui e organizzazioni di primi di dicembre, e speriamo che esca fuori un orientamento non solo a Modena ma anche regionale e anche nazionale, rettifica e proposizione di una nuova politica di pace dentro la quale ovviamente è indispensabile inserire per quanto mi riguarda l'obiettivo di uno Stato palestinese, insomma uno Stato palestinese, giusto? Ecco, no, l'abbandono dell'opzione due
Stati,
uno Stato solo, democratico, con tutti i processi contro che sono giunti a giusto fare.
Okay. Prego.
Buonasera. No, io avevo innanzitutto una suggestione che mi ha formulato lei quando ha parlato non mi ricordo chi avrebbe detto tenuto per il mondo occidentale dopo i recenti fatti ovviamente di Parigi, dovremmo imparare dalle differenze. Allora io purtroppo questa settimana sono bloccato in casa per una questione post-operatoria. Mi capita di vedere parecchia televisione, sono un po' inquietato dal fatto che sento dei discorsi, cioè anche oggi c'era in televisione, non mi ricordo quale politico tra l'altro di destra, che evocava il fatto che sì, ci dobbiamo abituare a queste cose, che dobbiamo mettere in conto anche di morire in guerra, che la guerra è uno stato a cui ci dobbiamo abituare. Mi ricordo un po' infatti, i discorsi che ho cominciato un po' di tempo fa, ma che ci sono ancora, cioè, sull'economia, lo stato sociale, i diritti dei lavoratori, sono stati un momento della storia unico, vivevamo al di sopra delle nostre possibilità, la pensione, al di sopra delle nostre possibilità, dobbiamo dimenticarlo. Come se vivere in pace sia una cosa che ci dobbiamo dimenticare. Oltre a questo, sempre rimanendo sulla qualità, volevo chiedere come mai, e forse è una roba che colgo io ma non è così, il discorso palestinese mi sembra che nel mondo arabo abbia perso la centralità di una volta. Cioè io mi ricordo fino agli anni 90, qualsiasi movimento di liberazione, qualsiasi movimento anti-imperialista, dimenticava la Palestina. Poi pian piano la Palestina ho l'impressione che si siano piuttosto scordati anche gli arabi stessi. E io questa sera sono venuto principalmente perché quando leggo il titolo del libro Gaza e l'industria israeliana della violenza, mi è tornato in mente un capitolo di Shock Economy di Naomi Klein, che lesse all'epoca, dove appunto raccontava che fino al 2001, bene o male, un processo di pace va camminato, si è tentato di metterlo in piedi, perché comunque secondo lei Israele si vedeva come il grande della globalizzazione, come il grande hub per distribuire merci nel Medio Oriente. Dal 2001 in avanti il grande business è stata la sicurezza, per cui non gli interessava più la stabilità, perché si sono buttati in quel mercato, loro hanno il know-how, provano armi e vendono le loro tecniche tutto il mondo. A proposito di questo, volevo chiedere una cosa. Io mi ricordo sempre negli anni 90, e qua sono tutti negli anni 90, sono certe cose perché dopo praticamente smesso di guardare la televisione del fondo, tra le persone che vengono. Mi ricordo negli anni 90, fino alla morte di Rabin, poco prima o poco dopo, parlavano di manifestazioni della destra israeliana che andava in piazza, chiedendo occupazioni, guerre e quant'altro, però c'erano anche non pochi israeliani che manifestavano a favore per la pace. Mi sembra che questi comunque siano pace adesso, non ne sento più, non ne trovo più traccia sui giornali almeno quelli che le conosco. E poi dopo si potrebbe spiegare cos'è il grande verbo ortodossia pacifica.
Io rispondo solo all'inizio, ti passo la palla. No, in effetti sono d'accordo con che purtroppo il problema palestinese in effetti è passato in seconda, cioè non più in prima battuta come poteva essere in quegli anni. Poi il problema della Siria negli ultimi 4-5 anni ha spostato completamente in effetti il problema palestinese, anche se per noi, per me, rimane sempre il problema centrale, perché in effetti i paesi arabi purtroppo usano la Palestina un po' come loro tornaconto quando, secondo le scelte che devono fare con o contro, purtroppo questo è vero. Quindi per altre cose, per la domanda l'ultima che hai fatto, passo la palla a Alfredo che forse ti risponde meglio di me.
Allora, l'ortodossia pacifista è fatta sostanzialmente di tre punti. Non si parla di sionismo, cioè non si va mai alla radice del problema. Il problema palestinese nasce nel 67. Infatti lo slogan di quella parte del movimento, che dal punto di vista che corrisponde a questa definizione, è Stop Occupation. Quindi quella parte lì del movimento è per la soluzione due popoli, due stati e la rinuncia al ritorno dei profughi, e per una cosa che si chiama dialogo. Dialogo tra colonizzatori e colonizzati, assassini e assassinati, ladri di futuro e derubati. Il dialogo. Questi sono i tre punti principali dell'ortodossia pacifista. Se vogliamo esemplificare, c'è un ex vicepresidente del Parlamento europeo che rappresenta per sua natura questa ortodossia pacifista a livello italiano e a livello, ahimè, anche internazionale. Questo è. Poi tu mi hai fatto un'altra domanda invece. Allora, il movimento pacifista israeliano è addirittura scomparso.
Non solo per la verità, eh?
Ma lì è addirittura scomparso. E per quel che riguarda i paesi arabi, hanno sempre, senza eccezioni, utilizzato il problema palestinese a scopi strumentali dei loro interessi, no? Non hanno mai fatto del problema palestinese, diciamo, la questione essenziale, no? Di una politica generale. D'altra parte, la stessa famosa decisione della Lega Araba, che risale, non chiede mille anni l'anno, ma insomma, che ogni tanto si ripropone, è sempre la soluzione due popoli, due stati. Voglio solamente accennare a questa cosa del dialogo. No?
Di che cosa?
Dialogo. Scrive Omar Barghouti in un articolo molto importante, il cui titolo è L'eccezionalità di Israele, normalizzare la normale. No? In tutti questi contesti, dialogo e partecipazione sono spesso presentati come alternativi al boicottaggio. Il dialogo, se avviene al di fuori di quel contesto di resistenze che abbiamo delineato, diventa un dialogo fine a se stesso, vale a dire una forma di normalizzazione che intralcia la lotta per porre fine all'ingiustizia. I processi di dialogo, risanamento, riconciliazione che non siano finalizzati a mettere fine all'oppressione, a prescindere dalle intenzioni che ci sono dietro, servono solo a privilegiare la coesistenza nell'oppressione ai danni della coesistenza, in quanto presuppongono la possibilità di una coesistenza prima che si abbia giustizia. L'esempio del Sudafrica chiarisce alla perfezione questo punto. Lì la riconciliazione, il dialogo e anche l'indulgenza sono venuti dopo la fine dell'apartheid, non prima, nonostante i legittimi interrogativi sulle condizioni tuttora esistenti di ciò che qualcuno ha chiamato apartheid economico. Allora, questa cosa del dialogo, che è una prerogativa particolare delle donne in nero, no? della, diciamo, della, della loro, non dico ideologia, della loro, insomma, del, del loro pensare, no? Porta appunto, ha portato a questi, agli incontri con, tra palestinesi e israeliani, questi, queste cose qui, no? Che sono abominevoli a mio parere, scusate i termini, ma sono abominevoli, no? A meno che l'israeliano non sia d'accordo sul fatto che il sionismo è quello che è, no? Io posso avere un alleato, qualsiasi alleato, purché sia sulle mie posizioni di colonizzazione. Se non è questo, il dialogo è inutile, è assolutamente inutile. Tant'è vero che poi nel dialogare con le donne in nero israeliane sul problema del boicottaggio, per quel che so, sono avvenute alcune frizioni notevoli, perché chiaramente le donne israeliane sul boicottaggio si sono un po'. Ecco, quindi anche questo è un elemento, che poi è un altro elemento frutto degli accordi di Oslo, cioè io a te che sei una cooperativa per fare non so che cosa israeliana e palestinese, ti do un contributo solo se tu organizzi un progetto insieme a una cooperativa israeliana, no? Questo è tipico dell'Unione Europea, tipico dell'Unione Europea, è tipico di tutte le ONG, no? Sull'ONG bisogna dire un capitolo a parte, perché ragazzi, sono l'altra faccia della medaglia del militarismo e del colonialismo occidentale, nella stragrande maggioranza dei casi, poi ci sono qualche eccezione, ma ci sono testi come quello di Un giaciglio per la notte di David Riff, che descrivono il funzionamento di queste grandi ONG che conosciamo, il One Right to Watch e così via, no? Allora, da questo punto di vista, questa ortodossia pacifista costituisce, a mio parere, un ostacolo, no? A che si formi in Italia, si superi in Italia la frammentazione che ha caratterizzato, specialmente nell'ultimo decennio, il movimento di solidarietà con la Palestina. Era facile riempire le piazze quando l'OLP faceva una manifestazione, quando Arafat andava all'ONU con il ramo di ulivo. È diventato più difficile subito dopo gli accordi di Oslo, perché dice che devo essere più realista del re, visto che i palestinesi parlano con gli israeliani a questo punto, no? Ha ripreso notevolmente all'inizio degli anni, diciamo, con l'inizio della prima intifada e soprattutto con l'inizio della seconda, con la seconda intifada, dove il progetto di Sharon è venuto alla luce con tutta la sua chiarezza di distruzione della NP e di distruzione del, diciamo, di completo asservimento della Cisgiordania alla volontà israeliana.
Io non sono una persona molto culturata, però sono nei movimenti da quando quasi sono nata, dai pioniere di cose. E delle campagne, delle lotte per ottenere dei risultati e anche delle sconfitte non viste tante. Penso solo che domani chiuderanno il primo sito che noi abbiamo conquistato, domani verrà tolto tra gli asili del comune, eccetera. Ma delle sconfitte ne ho vissute tante. Io però cerco di non usare neanche grossi termini, ma di parlare di diritti. Dall'inizio, esattamente dall'89, a fianco mi sento testimone del popolo palestinese e ho fatto tante anche, mi sono spesa personalmente e ho avuto tanti dibattiti nei quali confronti, scontri, però ritengo che il dialogo sia, è chiaro che è difficile, è chiaro che dentro tu hai delle aspettative e altri e non ti accorgi dei giochi politici che strumentalizzano i dialoghi, però io nelle punti di donne oltre i confini, delle donne italiane, europee, a fianco delle palestinesi che le andavamo a prendere sotto braccio per poter, facevamo da scudi per poter portare al Time for Peace, oppure sul lavoro delle ONG che vanno là con la popolazione prima degli accordi di Oslo per cercare di costruire dei progetti. E poi abbiamo visto che certo che prima la linea verde sembrava un obbrobrio e via via è diventata invece quasi un confine da aspirare, al quale aspirare, perché si restringono gli spazi, l'occupazione aumenta, Oslo è stato scritto in due lingue e una per far accettare i palestinesi e un'altra per far accettare gli israeliani, cioè gli obbrobri li abbiamo visti, però io non posso, cioè proprio sento che la strada sia lo stesso quella anche del boicottaggio, ma non si può dire il boicottaggio e il dialogo sono in contrasto. Io cioè, proprio non accetto, perché le strade sono tante, il buon senso e la volontà di chi si sente di lottare a fianco al popolo è da incoraggiare, da rispettare, e ritengo che così insomma che io non mi sento in questa divisione di una lotta è quella buona e una no. Purtroppo ci sono tutta una serie di meccanismi politici, perché anche i riferimenti a Sudafrica, ma Mandela era ancora in carcere quando l'hanno caricato su una macchina, l'hanno portato a vedere cosa c'era fuori e l'hanno aiutato a cambiare idea e a dialogare. Non è avvenuto tutto il dialogo dopo, cioè ci sono delle tappe nelle quali poi i singoli possono ritagliarsi gli spazi che possono, che riescono a ritagliarsi. E io che da anni vado anche spendendo come altri, spendendo dei propri risparmi a conoscere e a cercare di affiancarsi, di collaborare, sentire dire che la cooperazione è una forma di colonialismo, di apartheid, ma veramente non mi sento di accettare questa divisione di percorsi, di contrapposizione tra persone che invece tutte si impegnano per i diritti e dicono prima di tutto i diritti. E quando andiamo alle scuole e fatichiamo a spiegare in una classe che noi andiamo in Palestina e non andiamo in un altro posto, non solo perché quel popolo ha problemi di sussistenza, ma perché questi sono dovuti alla mancanza, prima di tutto alla mancanza dei diritti, e perché le scelte, le condizioni di un popolo occupato, e stiamo sempre dalla parte degli occupati, sembra comunque che possa avere un valore politico grande anche questo.
Sarò nella risposta, mi scusi, ma sarò duro. Lei praticamente ritiene che uno Stato coloniale possa essere uno Stato democratico.
No, assolutamente non lo ritiene.
Lei ritiene che possa. E allora, se non lo ritiene, se Israele non è uno Stato democratico, non è uno Stato democratico, non c'è nulla su cui dialogare se non con gli israeliani antisionisti. Io dialogo sistematicamente con i Lampapé, dialogo nel senso che abbiamo dei rapporti, abbiamo tradotto un libro, dialogo con quelli quali hanno una chiara posizione, no? In cui dicono che lì c'è un colonialismo, no? Gli accordi di Oslo hanno anche comportato questo fatto, che la lotta di liberazione si è trasformata in un conflitto, nel senso che un pezzetto di terra di più a me, un pezzetto di terra di più a te, spostiamoci, ci scambiamo delle cose, eccetera, eccetera, no? Questo dialogo sostenuto a scopi politici da parte in particolare dell'Unione Europea, che obbliga le ONG di varia natura, gli strutture di cooperazione, a cooperare, a ricevere fondi solo se fanno le cose insieme agli israeliani, questa è assolutamente un'infamia, no? È assolutamente un'infamia, no? E allora queste cose vanno dette con durezza. So che siamo su posizioni diverse, le posizioni diverse sono diverse, ma io affermo appunto che andando avanti di questo passo, non riconoscendo, perché lei di fatto non riconosce che il sionismo è un movimento di colonizzazione settler colonial, lei non lo riconosce, non lo affronta nelle scuole, non lo dice alle scuole, ai studenti, non gli va a dire una cosa del genere. E la questione dei diritti è banale, è assolutamente banale quando si parla di uno Stato coloniale. Quali diritti io rivendico? L'unico rivendico, uno solo, la decolonizzazione.
Popolo a decidere dove vive e a non essere colonizzato. Dico che ci sono dei colori, che ci sono degli occupanti, che ci sono e dico queste cose, però non posso dire che questo è, cioè non che è l'unico problema, perché è il problema di fondo, però che l'unica, che il dialogo non possa scalfire. Poi ci sono dialoghi e dialoghi, fasi e fasi, ma quando finalmente a Madrid i palestinesi riuscirono ad andare loro agli accordi, ma fu un grosso risultato, e anche grazie agli appoggi delle donne in nero, di quelle donne israeliane che hanno collaborato con le donne europee e palestinesi, cioè non lo so, è la contrapposizione, è anche il denigrare tutto quello che hanno fatto, perché le donne in nero non sono state, vai con il governo israeliano, io non sono andata con la tavola per la pace o con Luisa Morgantini, sono andata più volte, non sono mai andata a parlare con degli israeliani di governo, anche se io spero nelle retrovie naturalmente, ma con degli israeliani, e dei movimenti e come l'altra voce che riconoscono il diritto anche del boicottaggio, anche quelli che dialogano con gli universitari i palestinesi. E questo è giusto, perché altrimenti ci si isola.
Goretto.
Soltanto una cosa, tornavo sul voto in caso e a quello che diceva lei,
vieni qua da Nato.
Cerco di parlare forte, e è una campagna che trova d'accordo tutte le frange di solidarietà per la Palestina, ne abbiamo parlato anche tra noi quando discutiamo di tante cose, ma ci troviamo d'accordo su tutto, però su questo ci troviamo d'accordo nel momento in cui si porta avanti il sionismo, si affronta momento in cui devi spiegare perché certi prodotti vanno boicottati, ovvio che entri nel merito della questione, e questo credo che sia anche un'arma molto importante e forse la più importante, proprio perché si trova molto quindi, comunicazione, dialogo. E poi io dicevo una cosa, io non sono una pacifista ortodossa, sinceramente non lo sono, però guardando in faccia la realtà io non credo che sia, come dice lei, che il pacifismo ortodosso rovinato un po' ha impedito che si facessero grandi cose, perché noi lo dimostriamo su questo come su tantissime cose, siamo abilissimi nel non trovarci mai d'accordo su niente. Io ho una crisi profonda, cioè ci siamo divisi anche sulla Siria. Il movimento
sulla Siria
si è diviso in un modo, una frattura credo al momento insanabile, ed è inspiegabile questo se ci pensiamo. E sulla Palestina io, per esempio, tu ti arrabbierai moltissimo con me,
lo so, è passata anche alcune frattente umane,
ti ho già arrabbiato, quindi sono
scusa
non mi permetto, e con Paolo tante volte, personalmente, come l'ho detto, io non mi permetto un momento di pensare a due popoli, che due stati, un popolo e uno stato. Siamo molto prima da poter ipotizzare una cosa del genere, e questo molto prima da poter ipotizzare che dopo sia stato grande di questa situazione. C'è, capito cos'è la speranza? Non ti sei arrabbiato?
Con te no, con te non si può arrabbiare.
Io non mi sono, non mi sono nemmeno arrabbiato con la signora, sei chiaro? Perché io sono un attore mancato e quindi ho fatto un po' di sceneggiata, anzi ne approfitto per scusarmi con la signora se i miei toni sono stati eccessivi. Sono stati eccessivi. Però diciamo al fondo del mio ragionamento sta un fatto che bisogna schierarsi con chiarezza, no? Bisogna schierarsi con chiarezza, mai quanto in questo momento, bisogna schierarsi con chiarezza, no? E il fatto da te citato delle spaccature che ci sono state nel movimento, che intendi per movimento?
Il movimento di solidarietà per la Palestina, il movimento di
le spaccature che sono state sulla faccenda della Siria sono una conferma del fatto che c'è un livello culturale del movimento nel suo complesso, e se è chiaro, io non mi escludo da questo fatto, anche se dedico più di 12 ore al giorno da 15 anni al problema, perché insomma il sapere umano è una goccia rispetto a un oceano, quindi insomma presumere di sapere è sempre una presunzione. No, però bisogna dire che il livello generale degli attivisti, e lo abbiamo scritto scherzando in questo libro Bogotà Israele, no? L'attivista tipo che cos'è? È un signore che arriva in Palestina, non sa nulla della storia della Palestina, non sa nemmeno che cosa sia il sionismo, però è armato da 5 computer, 7 videocamere, 25 macchine fotografiche, fa un'enorme quantità di fotografie, poi torna e proietta ai soliti amici che hanno già visto quelle dell'amico precedente, e proietta queste cose senza la capacità di un'analisi vera della situazione, no? Non abbiamo bisogno di questo tipo di attivista, abbiamo bisogno di un attivista cosciente che abbia un quadro personale, sia chiaro, non un quadro dettato da nessuno, ma abbia un quadro della situazione medio orientale complessiva, in modo tale da capire che cosa è accaduto in Siria, per favore, e che cosa è accaduto in Libia, per favore, che cosa è accaduto in Iraq, per favore, che cosa sta continuando ad accadere in Afghanistan, per favore, no? Perché senza avere chiare queste cose, no, è inutile andare in Palestina. Gli attivisti spesso, no, spesso gli attivisti che vanno in Palestina fanno solamente dei danni, fanno solamente dei danni, spesso solamente anche con il fatto di non rispettare i costumi della popolazione locale, no? E facendo gli occidentali, comportandosi da occidentali in un luogo in cui invece il rispetto della cultura altra dovrebbe essere totale e completo. Mi scuso di nuovo se ho un po' alzato il tono, e probabilmente molto è dovuto al fatto che dopo 26 incontri ci si accumula un po' di stanchezza, e rinnovo appunto le mie scuse alla signora con la quale ho esagerato nei toni.
No, io voglio solo fare un piccolo accenno al fatto degli attivisti. Effettivamente lì bisogna fare un distinguo, perché l'abbiamo sempre detto, e poi ne abbiamo avuto esperienza nei nostri viaggi decennali, così. Perché effettivamente c'è una parte di attivisti che viene in Palestina o in Kurdistan, che ho potuto vedere in altre località, non solo in Palestina, che viene una volta sola, che viene sprovveduto, nel senso che non si impegna neanche a leggere qualcosa prima di partire per vedere quale situazione trova e com'è il passato, il presente, eccetera, fa domande. Per cui lo vedi come si muove, quello che fa, e poi quando torna a casa a parte le foto che può aver fatto, finisce tutto lì. E quindi allora questo sì che è un attivismo che non ti serve assolutamente a niente, anzi che fa dei danni, perché tante volte va lì per farsi solo, fa casomai fare la foto col soldato Kurdistan di fronte a Kobane, perché tu sei stato lì a Kobane, ti puoi far vedere la foto col militare turco e far vedere agli amici. Allora questo è da eliminare, perché assolutamente è negativo. Poi per tutti noi, che invece gli attivisti che anno dopo anno ci vai, hai dei contatti, ti formi una certa relazione col popolo dove vai, anche se la lingua un po' ti tiene separato, però come può essere con noi, con le donne di Shatila, che ci parliamo a gesti quasi praticamente. Però in questo caso tu fai qualcosa di utile, perché vai lì e ci credi, e poi quando torni a casa fai delle iniziative, parli, racconti quello che hai visto, e quindi questo aiuta all'altra gente che è a casa, che riesce a capire certe cose. Allora qua per gli attivisti secondo me farei proprio un distinguo tra le varie persone, cioè chi ci va, dipende chi ci va. Nel mucchio logicamente ci sono anche le persone che ha detto Alfredo, che potrebbero stare a casa, ecco, quello sicuramente sì. Una lancia a favore a tutti gli attivisti che personalmente spendono tempo e denaro per andare con voglia e con determinazione per andare in questi paesi. Sì, poi non tutti, loro so che lo fanno con ISM prima di partire, che ti mettono d'accordo, ti informano in effetti come ti devi comportare, specialmente andare in certi luoghi, questo sicuramente sì. Non tutti purtroppo lo fanno come fanno loro l'ISM.
Per questo bisogna leggere il libro di Alfredo.
Esatto, per questo leggete il libro di Alfredo. Ok, non so se ci sono altre domande.
Se mi hanno chiesto, volevo solo tornare un attimo sulla faccenda dei paesi arabi che non si occupano più di tanto, o meglio, usano la Palestina per i loro affari. Dobbiamo ricordare che alla caduta dell'impero ottomano, i francesi e gli inglesi hanno suddiviso l'impero ottomano con il rigore, inventandosi gli stati, mettendoli uno contro l'altro, divide e impera, e hanno creato le condizioni delle guerre attuali, l'Iraq contro l'Iraq. Cioè praticamente gli stati arabi poi intervengono a favore della Palestina se ci vedono entrare, altrimenti si
frenano.
Perché sono impegolati li hanno messi uno contro l'altro, hanno inventato veramente, quando hanno diviso l'impero ottomano, hanno inventato le guerre di oggi.
Posso spezzare una lancia a favore dei popoli? Non confondiamo i popoli con i governi e le monarchie e i gruppi di potere, no? E poi ho fatto il viaggio, no, verso la casa. La polizia egiziana è terrificante, no? Ma la gente ci applaudiva.
Sì, infatti è vero.
Allora, non confondiamo il senso e la cultura della gente, no, con quello che i governi arabi, dittature, l'Arabia Saudita, cioè, esprimono. E ovvio che il Sisi è un tribunale dal potere, no? E tutti si riflettono di fondamentale. Ma cosa è il Sisi? Altra cosa sono i popoli. Manteniamo questa linea, sinceramente. Consideriamo tutto il Medio Oriente, no? A quei livelli non è così. Scusate,
scusate, posso solamente per chiarire il punto. Quando lui ha parlato che è uscito dalla centralità del mondo arabo, non pensavo tanto ai governi, agli stati che effettivamente hanno sempre usato la questione palestinese per non finire la guerra, ma quanto proprio mi sembra sia anche sparita dalle rivendicazioni di certi movimenti politici armati, per esempio l'ISIS. Magari non sono informato, ma non mi ricordo un richiamo, una rivendicazione dell'ISIS alla Palestina o contro Israele. Poi lo capisco, gli israeliani vanno a comandare volare e fanno la cosa, lo capisco. Però insomma, teoricamente non cioè, dai movimenti politici e dai movimenti più o meno armati, comunque, da lì mi sorprende che sia sparita la centralità della cosa palestinese. Se ho colto bene la cosa, perché magari c'è ancora.
Grazie. Posso dire una cosa ultima? È una parte che mi ha colpito molto la notizia che ho letto oggi rispetto a questa situazione di tensione grandissima. 6 studentesse a Varese di una scuola, studentesse una scuola di Varese, la professoressa ha detto facciamo un minuto di silenzio e le 6 ragazze sono uscite.
Sì, vabbè, ma lei non deve
aspetta, lascialo finire, lascialo finire.
C'è un motivo,
perché è evidente che no, quella maestra eccetera stava parlando con un'ottica che è quella che diceva
Alfredo
e che è scritto nella postfazione, che noi guardiamo tutto con l'ottica nostra, no? Con la cultura che abbiamo introiettato, magari non ci siamo accorti, noi ci pensiamo di essere assolutamente democratici, e questa questione sta scatenando una reazione violentissima contro queste 6 ragazze che giustamente dal loro punto di vista non sono disposte a subire, come dire,
acriticamente
una solidarietà verso chi? Perché personalmente io verso le vittime di quella. Una strage di civili è sempre una strage di civili intollerabile, anche se le guerre attuali sono stragi di rivolte, di guerre sempre rivolte verso civili. Ma una cosa è la solidarietà verso le vittime, i familiari, i feriti, eccetera. E Alfredo vi ha ricordato come le vittime di Medio Oriente sono quei milioni, eccetera, che noi ignoriamo. Altra cosa è la solidarietà alla Francia, che la Francia non è mica quella della rivoluzione francese, o non sempre quella, la Francia è anche quella, lo ricordavo ieri alla riunione a Parma del generale Odinot nel 1849, va all'assalto della Repubblica Romana, no? Un grande episodio che noi sistematicamente ignoriamo, una grande episodio della nostra storia che noi sistematicamente dimentichiamo. La Francia è anche la Francia della guerra della Siria, della tortura, la Francia
delle morti,
la Francia di Sarkozy e di Hollande, questo personaggio impresentabile, è la Francia che ha bombardato
in Libia,
no? Che sta bombardando, ma insomma è questa anche la Francia, dopodiché questi si nascondono dietro la rivoluzione
francese.
Allora, quelle 6 ragazze hanno avuto il coraggio di dire no, che non ci sta questa commozione che si stende un velo su tutto. Me ne vado, esco, insomma, hanno avuto il coraggio quelle ragazze. Mi interesserebbe andare a parlare con loro e farmi dire, no, la loro cosa trovo oggi un arco, no, che viene costretto in qualche modo a pubblicamente chiedere scuse.
La Biura
è una vergogna,
vergogna.
Insomma, questo è un mercato incredibile, o no? Con tutto quel disastro che noi portiamo lì, adesso, in questo caso particolare, no? Tutto il mondo allora deve chiedere le scuse. Insomma, ragioniamo su queste cose. I massacri sono sempre delle città, dimentichiamo che a Pelito
hanno ammazzato 40
dimentichiamo che l'aereo russo
200 passa.
È stato buttato giù 200 persone, tutti tranquillo, per quelli neanche una lacrima.
Oggi le ragazze sono state avvistate per tutto questo.
Allora,
ragazzi, la verità è che loro sono rifiutati di fare un minuto di silenzio perché non è stato fatto per i morti che sono stati in Iraq, per i morti russi.
Che elemento di immaturità non è che hanno inveito. Sì, hanno detto no, un minuto, no, non facciamo, usciamo, fatelo voi. Insomma, a me pare che sia una dimostrazione.
Sì, no, mi pare che
ci dice qualcosa,
che questo
no?
Faccia notizia è quello che mi pare assurdo, perché che 6 ragazzi si alzino, vadano via e questo sia un articolo del giornale Anno, disturbato, minuto di silenzio, e quella è la mia informazione, perché
ma infatti come purtroppo adesso non c'è, hai fatto la domanda nel tempo sbagliato perché Taqwa è andata via, la nostra amica tunisina e la sua mamma sono appena andate via, perché anche lei sta vivendo, ha detto, una cosa del genere anche a Modena, che lei non porta il velo, però ha raccontato che l'altro giorno si è messo il velo per andare in una scuola per parlare di Palestina. Poi in una stradina di Modena che doveva fare manovra con la macchina e con un altro modenese, il modenese l'ha guardata e le ha detto: ma tu mi capisci? Lei ha detto: ma io ti capisco meglio di tua sorella, io sono nata qua, parlo italiano. E l'ha guardata in un modo strano, lei si è sentita, io non mi devo dissociare da niente perché io sono io, cioè non è che mi devo sentire colpevole perché purtroppo altri hanno fatto questa cosa. E anche oggi su Facebook, per esempio, loro hanno messo una lettera dei giovani musulmani di Modena dichiarandosi contrari a quello e quello. Una signora che tra l'altro conosco perché era una mia ex compagna di scuola e io ho scritto solo condivido, lei ha risposto sotto, ci sono rimasta anche un po' male, ma cosa dici? Questi sono solo tre gatti che mettono fuori questa cartella e questo documento. Bisogna poi andare a vedere nella moschea Modena l'imam cosa dice e cosa fa. Una persona che non si è neanche documentata, che non sa di politica, che non sa di questo problema, si permette però improvvisamente di dare una risposta su Facebook a lei con un documento di questo tipo, mettendo in dubbio quello che succede dentro la moschea di Modena. Adesso Taqwa gli risponderà per le rime, facendogli presente, infatti. E quindi è questo che si sta creando, questa atmosfera che non è certo bella e piacevole per nessuno, specialmente per loro che vivono qui e che anche dei ragazzini di 13 anni che vanno a scuola da noi, e se l'insegnante non è intelligente per fare un certo tipo di discorso, casomai si sentono oggetto discriminatorio adesso, ma non hanno la capacità ancora di rispondere, ragazzi delle medie, diciamo. Però questo purtroppo è un problema che abbiamo adesso.
Ma è quello che dispiace tanto, quando si chiedono le stragi, il bombardamento dell'ospedale di MSF,
anche.
Non lo si nomina mai,
È stato un errore, non hanno sbagliato, preso la mira, sbagliata.
Comunque, se devo spezzare una lancia presso l'informazione, credo che qualcosa comunque si stia muovendo, forse anche grazie alla nostra attività. Io vi cito solamente gli ultimi editoriali neri sul Sole 24 Ore, che anche oggi ha fatto un articolo straordinario, neri sul Sole 24 Ore, qua spesso la legge del tipo sul Sole 24 Ore, ha sempre fatto, in cui denuncia con cifre l'acquisto da parte dell'Arabia Saudita dei petroli che viene di Irsan, presso questo finanzia l'Irsan. Cioè ci sono alcune cose che stanno muovendo, a Focus Economia, su Radio 24, ieri pomeriggio, Barisoni ha attaccato la Turchia in maniera gravissima, dicendo che è ora che la finiamo di tutelare persone che finanziano l'Irsan e poi ci ritroviamo in casa che ci ammazzano la gente, nonostante ci siano investimenti italiani industriali in Turchia, è ora che decidiamo se vogliamo dare profitto solo alla base fondamentale e non guardare il diritto dell'uomo. Focus Economia, Radio 24, una radio dei padroni in cui parla di economia, ma per dire tantissimi altri aspetti. Credo che uno speciale del PC2 l'altro giorno diceva chiaramente che i paesi occidentali in parte hanno finanziato anche l'ISIS e quindi è giusto che si interrompa queste cose, e hanno dato anche risalto all'intervento di Putin al G20 che appunto ha denunciato queste cose. Credo che forse anche da un punto di vista della diffusione dell'informazione attraverso anche i nuovi mezzi di comunicazione che sono la rete eccetera, qualcosa comunque si riesce a muovere, comunque si riesce a aprire delle discussioni, anche se in realtà vengono crocifisse se ragazze che si rifiutano di fare un minuto di silenzio, voglio dire, però insomma, credo che qualcosa di più si sta facendo. E secondo me lì dobbiamo comunque doverci servire in maniera brutale, perché quello che dicevi tu sulla Francia, per esempio, io credo che sia importante tirare fuori la questione della vincita del FIS in Algeria, che ha portato all'appoggio dei francesi a un colpo di Stato e impedito a un partito islamico che ha vinto le elezioni di poter governare l'Algeria. E non è successo 100 anni fa, è successo a metà degli anni 90. Credo che addirittura gruppi paramilitari francesi che massacrarono donne e bambini nei villaggi, incolpando gli imperialisti islamici e le organizzazioni ribelli islamiche, io credo che quello è un capitolo che va ritirato fuori e va denunciato. Come la professione della Francia degli interventi in Mali, non dimentichiamoci come i bombardamenti degli in Mali 4 anni fa, come anche gli interventi e bombardamenti in Siria, non è che la Francia bombarda la Siria adesso perché la Francia sta bombardando la Siria anche adesso. Stavo guardando già un po', senza entrare in senza aver mandato dell'ONU e senza neanche confrontarsi con l'Europa. Quindi anche qui possiamo rilanciare l'inattività reale politica dell'Europa sulla decisione di intervento militare. Quindi soldi non esistono, però l'ANDA al Parlamento l'altro giorno dice che nei prossimi 5 anni saranno previsti 8.000 posti per la difesa. Renzi l'altro ieri ha detto che i soldi per migliorare la cyber guerra si troveranno sicuramente, se questo è il caso che potremmo fare, mentre lo Stato sociale si può tagliare tranquillamente e distruggere. Questo credo che sia un punto da coglierlo per consultare, cercare di riuscire a inserire proprio un momento di guerra, perché noi bisogna dire chiaramente siamo in guerra, anche tutti quelli che comunemente non ci vogliono credere, perché noi siamo in guerra.
Israele guadagnerà i soldi nella vendita delle armi e tutto il resto.
No, l'ultima Edgar Morin ha detto una cosa molto semplice in questi giorni, no? A questo Olanda che diceva siamo in guerra, lui gli ha detto guarda che la guerra già c'era,
c'è.
No, è solo trascinata insieme alle microfoni, e poi si è trascinata e ha preso anche paesi, ma noi eravamo già in guerra. Del resto Gallino l'ha sempre detto, non ricordo. C'è la lotta di classe dei ricchi contro i poveri, e questo è il solito.
La Chiesa afferma
la stupidità.
Anche. Chi? Che governa la stupidità.
Oh, è stato un dibattito bellissimo stasera.
Sì, doveva dire un'altra cosa.
No, adesso dobbiamo andare a parte.
Tommaso Di Francesco. Anche lui citava Negri, casualmente il giorno dopo in televisione lo stesso, uno dei pochi che lo sentito dire qualcosa di buon senso, però ha fatto l'apologia di Negri, partito da qua per dire che sulle note diplomatiche di questo mese c'è proprio un articolo dove si dice che le elite politiche francesi, europee in generale, incominciano ad avere qualche problema con le alleanze rispetto alla situazione siriana, perché nell'opinione pubblica sta cominciando a filtrare l'opinione, cioè anche la versione della strada comincia a chiedersi com'è che Daesh è il nostro nemico e noi facciamo la guerra a Hezbollah, le sanzioni a Assad e a Iran e alla Russia che combattono contro questi qua. Stai cominciando a passare questa
grazie ragazzi.
Solo per concludere, una chicca di quello che ha detto Netanyahu l'11 novembre in America, era stato invitato al Center for American Progress, quindi le balle che lui ha detto, e nessuno l'ha fermato e ha detto che erano storie. Ha detto: i diritti dei cittadini palestinesi in Israele vengono salvaguardati così come quelli delle donne e dei gay. Israele è la sola democrazia in una regione pericolosa, circondata da arabi irragionevoli e non civilizzati. Non ci sono stati nuovi insediamenti negli ultimi 20 anni. La violenza dei coloni è praticamente inesistente. L'episodio di Douma, il bambino e la famiglia bruciati così, è un caso condannabile, ma vi sono ogni 4 ore altre dume da parte palestinesi contro israeliani. L'ultimo, Israele è il fulcro di innovazione tecnologica. Diplomatici di paesi africani e sudamericani fanno la fila e chiedono 3 cose. Primo, tecnologia israeliana. Secondo, tecnologia israeliana. Terzo, tecnologia israeliana. Questo ha detto Netanyahu l'11 di novembre.
Ma
E con questo